Mandolo è un vino che è tecnicamente come un vino rosso, gli manca solo il colore. Quindi tutte le procedure per la vinificazione e soprattutto l'invecchiamento sono simili a un vino rosso. È un vino che secondo me ha bisogno di 2 o 3 anni di invecchiamento per maturare, per cominciare ad esprimersi. Ha bisogno di fermentazioni sulle bucce e ha bisogno anche di legno per arrotondarsi ed arricchirsi di tannini più nobili, più profumati. Questo è un po' il futuro. Ha bisogno, perché le zone sono molto fredde, anche di limitate passiture, non eccessive, credo, che lo arricchiscano in profumi soprattutto e in corposità, in lunghezza in bocca, perché il tannino tende ad asciugare, quindi a ridurre un po' la lunghezza del vino. Quindi aumentando la concentrazione aumenta un po' il tutto. Questo un po' credo sia il futuro della mandorla. È un vino che si può usare abbinato a tanti alimenti, sia a livello di antipasti, come proprio come aperitivo, assieme a dei patè, ad esempio, e si può arrivare poi ovviamente ai formaggi, che con i formaggi è l'ideale, o con della pasticceria fresca. È un vino a conversazione, un vino che si può aprire tranquillamente in orari diversi dai pasti per chiacchierare con gli amici, perché non impasta la bocca, non riempie, lascia la bocca pulita, e dà quel po' di calore, diciamo, che sa trasmettere solo il vino. E le tecniche di vinificazione in quel tempo erano tecniche diverse da adesso, veramente, per i mezzi che avevano. Il vino veniva messo in tini di legno, veniva sigillato con l'argilla, pestato coi piedi, sigillato con l'argilla e veniva fatto fermentare. Facevano dei piccoli buchi nel legno. Quando il vino aveva un buon tenore alcolico ed era abbastanza dolce, veniva svinato e con una serie di travasi al freddo, prendendo il vino dalla botte, mettendolo in un tino, rimettendolo nella botte, veniva fermata la fermentazione e il vino poi si manteneva dolce. Ed era l'unico, oltre al Piccolit, l'unico vino che manteneva questa caratteristica naturale di dolcezza ed equilibrava appunto la pulizia, ed è un vino che veniva usato un tempo a tutto pasto, con gli alimenti, con i formaggi, con i prosciutti, con tante cose, no? Però il consumo era un consumo molto limitato sulla zona, perché la produzione era piccola ed era un prodotto molto molto pregiato, quasi prezioso. Il Vedotto Giallo è un vitigno che si è acclimatato in maniera naturale in questa zona di territorio. Noi siamo la parte più a nord del Friuli, la parte estrema, oltre più su di qua non si fa più vino. E questo vitigno ha resistito, perché è un vitigno che ha una buccia molto resistente alle muffe e un po' a tutto, quindi resiste nel tempo. C'è la possibilità, noi abbiamo avuto esperienze di vendemmie che vanno anche a dicembre. Il 2001, ad esempio, come annata, noi abbiamo cominciato a vendemmiarlo il 4 di dicembre, me lo ricordo perché è veramente tardissimo, no? Perché il vitigno resiste alle muffe e permette questa passitura naturale in pianta, questa concentrazione che gli dà aromaticità e gli dà struttura al vino. Però non ci limitiamo alla sola raccolta. Fare un vino dolce è una parte un po' complessa, perché è un vino che ha bisogno di grossa concentrazione, ha bisogno di acidità, di supporto, ha bisogno di maturazione, ha bisogno anche di una parte meno maturata per i profumi. Quindi la tecnica è una tecnica complessa che parte da 2 o 3 passaggi in vigna, cioè bisogna passare a raccogliere i grappoli d'uva in 2 o 3 volte per ordine che arrivano alla maturazione ottimale. E c'è una parte finale di passitura che gli dà una maggiore concentrazione. Il mettere assieme tutto questo con una parte che viene vinificata in acciaio senza contatto con le bucce, una parte, quella delle uve sane, con una fermentazione sulle bucce che aumentano il tenore di profumi e di tannini, e una parte di passito, dà un mix di un prodotto che alla fine poi risulta abbastanza complesso e variegato, sia nei profumi sia nella corposità in bocca. Tutto questo però senza un adeguato invecchiamento non serve, perché questo non è un prodotto comunque da vendere fresco, perché ha bisogno di maturare, i tannini hanno bisogno di evolvere, il vino stesso ha bisogno di recuperare struttura e lo fa soltanto con l'invecchiamento. È un vino che però poi ha durata. Abbiamo fatto delle prove concrete, siamo a 10-15 anni di invecchiamento in bottiglia con queste nuove tecniche, anche soprattutto con l'uso del legno, e abbiamo ottimi risultati, quindi è un prodotto che non ha paura dell'invecchiamento, anzi migliora nell'invecchiamento. Il problema è soltanto di questo vino che va abbinato ai prodotti giusti. Se viene abbinato ad esempio con delle pasticcerie, con delle creme, con cose troppo dolci, ovviamente il vino si perde. E il suo ideale sono i formaggi piccanti, delle gorgonzola, del foie gras, dei patè, delle cose abbastanza saporite, abbastanza importanti. Ma diciamo qua il grosso problema è dare il giusto equilibrio alla vite, perché vite che vengono portate a un eccesso di produzione o al contrario, viti che hanno una produzione troppo bassa, costretta troppo bassa, allora se c'è un eccesso di produzione abbiamo delle uve non mature, quindi con dei tannini non sviluppati, che non hanno la giusta morbidezza e lasciano un aspro in bocca, un astringente che diventa fastidioso. Il contrario, abbiamo provato riducendo troppo la produzione, abbiamo una concentrazione eccessiva ed aumentano in eccesso questi tannini. Quindi il problema è trovare l'equilibrio vite per vite, che una vite deve avere il suo equilibrio, perché non abbiamo, ad esempio, il rapporto, non so, per esempio su uno Sauvignon, su un Tokai, ci sono dei punti di maturazione, una maturazione fenolica che arriva a un certo punto in cui è ottimale, bisogna vendemmiare nell'arco di 2 giorni. Parlare di un passito, bisogna andare in surmaturazione, bisogna oltrepassare questa soglia. Oltrepassata questa soglia c'è una perdita sostanzialmente di acqua dal grappolo e c'è una concentrazione. Concentrando si concentrano le sostanze buone, inteso i tannini nobili della sbuccia, si concentrano i profumi, si concentrano le acidità, però si concentrano anche le parti meno piacevoli. Se abbiamo tannini ad esempio non evoluti perché la maturazione è indietro, abbiamo una concentrazione di tannini che diventano sgradevoli, abbiamo una concentrazione ad esempio di fisse che diventano troppo violente, per cui diciamo che, come ogni vino, credo, il 90% della qualità del prodotto la si fa in vigna. Un prodotto ottimale alla vendemmia porta poi allo sviluppo di un buon vino. Si può solo rovinarlo, questa è la verità.
Ecco, perché tutti i vini, fino a quando sono sulla pianta, va bene. Il Sauternes è sulla pianta, l'Eiswein è sulla pianta. Quando invece i produttori fanno i furbi cominciano ad fare artificialmente, allora sia con gli essiccatoi, sia con i concentratori, sia con quelle cose lì, allora a parte che ci si accorge, ma allora non sono d'accordo. Ecco, bisogna fare il vino sempre in maniera più naturale possibile. Ecco. Il consumatore deve adattarsi a questo tipo di prodotto, non può cercare nel ramandolo, come dicevo prima, i sapori di muffa, perché il verduzzo non dà qualche sentore, ma non vengono fuori i sentori di muffa. Il verduzzo quando è giovane, ad esempio di annata, questo 2004, è fruttato, fresco e dà la sua piacevolezza. Vi devo dire che il consumatore consumatore mio, forse anche per il prezzo, non so, preferisce questo ramandolo, questo vino fresco giovane. Io faccio questo di annata, poi faccio questo che è una riserva, che è diverso, e poi faccio anche questo che fa parte anche questo della tradizione. Però mentre una volta mettevano ad appassire queste uve sui gratici, sui solai, eccetera, io ho pensato di fare un appassimento naturale sulla pianta. È molto importante perché l'evoluzione che ha sulla pianta è il tempo. Ad esempio, attualmente ci sono dei produttori che essiccano l'uva artificialmente, no? Nel giro di una settimana, 10 giorni, questa uva viene essiccata in questi fruttai con degli artifici, no? Però l'evoluzione non è la stessa, perché ci vuole del tempo. C'è un'evoluzione di sostanze, di acidità, di aromi, che ci vuole del tempo. Per cui da ottobre, tutto novembre, quasi fino a dicembre, perché noi normalmente facciamo la vendemmia a fine novembre, ma qualche volta anche dicembre, per quello che abbiamo chiamato Vecembrine, c'è un'evoluzione positiva. C'è un'evoluzione positiva che è diversa dalle altre. Io ho fatto le mie prove e ho visto che questo appassimento naturale fuori è una cosa buona. Ecco. E il Verduzzo ha queste caratteristiche. Non si possono togliere questi tannini esuberanti che ha l'uva. Si possono limitare, perché noi ad esempio facciamo la vinificazione in bianco, non facciamo mai la vinificazione anche di poche ore con le vinacce, perché assumerebbe dei tannini in esuberanza e del colore in esuberanza, che non va bene, perché sono sostanze sempre ossidanti dopo. Per cui, per renderlo fine, delicato, facciamo la vinificazione in bianco. Però secondo me sono uve, il Verduzzo è un vitigno molto molto interessante, in particolar modo questa zona dove ha questo clima che è favorevole.